come
il suggeritore Night Live.
Ascoltatrici, ascoltatori, bentornati a un'altra puntata del Suggeritore Night Live, che però quest'oggi è in versione magazine. Siamo ritornati nello studio 2, come facciamo di tanto in tanto, anche perché questa puntata in particolare la volevamo dedicare, quantomeno in sua buona parte, ad alcune pubblicazioni che ci fa piacere segnalarvi. Dunque, qualche mese fa è uscito un libro molto interessante per Franco Angeli dal titolo A teatro nessuno è straniero, un'esperienza di partecipazione culturale e di pratiche di cittadinanza attiva. Un titolo che ricorda molto uno slogan di più di 20 anni fa di Radio Popolare, a sua volta ispirato alle parole di un grande spirito, e quindi subito ci siamo incuriositi, al di là del fatto che conosciamo sia coloro che firmano parti di questo libro, sia la curatrice che fra un attimo vi presento. Il tutto nasce dal fatto che nella stagione 2023-2024 un gruppo di cittadine e cittadini con background migratorio di diverse età e provenienze ha assistito a 9 spettacoli nei teatri della città di Milano e ne ha discusso attraverso un laboratorio creativo e collettivo di confronto e di scrittura. È appunto il progetto A teatro nessuno è straniero, realizzato dall'associazione culturale A teatro, che abbiamo avuto ospite tante volte con vari suoi rappresentanti, e dalla Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio di Milano, con l'obiettivo di rendere sempre più accessibile il mondo teatrale, generare azioni e pratiche di partecipazione culturale e cittadinanza attiva replicabili in altri contesti. E allora ne parliamo appunto con la curatrice Giulia Tollis, drammaturga, insegnante di scrittura teatrale alla Civica Scuola Paolo Grassi, e appunto una collaborazione con l'associazione culturale A Teatro, coordinando e documentando il progetto di cui stiamo per parlarvi, o meglio anche il libro di cui stiamo per parlarvi. Giulia Tollis, buonasera, benvenuta.
Buonasera, buonasera Ire, a tutte le persone che ci ascoltano.
Allora, il libro è frutto anche di interventi del collettivo che di fatto ha reso possibile questo progetto. Ma raccontiamolo più in dettaglio. Intanto, com'è andata?
Allora, il progetto nasce grazie alla collaborazione di A Teatro e della Scuola di Lingua e Cultura e Cittadinanza di Sant'Egidio, e Lingua Italiana e Cultura. E com'è andata? È andata che abbiamo immaginato, assieme a Mimma Gallina, a Marzia Pontone, a Lanfranco Licauli, a Oliviero Ponte di Pino, abbiamo immaginato la possibilità di organizzare delle uscite a teatro, 9 come hai raccontato, per conoscere i principali teatri di Milano. Ne mancano ancora molti sulla lista, infatti speriamo di poter continuare questo viaggio, per poter coinvolgere un gruppo di circa una trentina di persone con background migratorio che fanno parte di una classe particolare, che è la classe di cultura e cittadinanza della Scuola di Sant'Egidio. Quindi persone che sono arrivate in Italia da tempo, che hanno già una conoscenza della lingua italiana e della sua cultura, ma anche persone che per esempio sono arrivate più di recente attraverso i cordoni umanitari della comunità di Sant'Egidio, e anche amici, conoscenti, diciamo che nel corso del tempo tempo il gruppo è aumentato. Abbiamo attraversato i teatri, abbiamo visto gli spettacoli, abbiamo incontrato compagnie, artiste, artisti e poi ne abbiamo discusso insieme all'interno di laboratori di confronto e di scrittura, dove attraverso un confronto collettivo abbiamo analizzato questi spettacoli, le loro tematiche anche care alla comunità di Sant'Egidio, e insieme abbiamo creato dei veri e propri articoli che poi sono anche riportati all'interno del libro di cui stiamo parlando.
Infatti il libro è diviso in due parti. Nella prima parte si racconta e si contestualizza il percorso che Giulia Tollis ci ha appena sintetizzato, si parla delle pratiche di cittadinanza attiva, si racconta la struttura del progetto, mentre nella seconda parte si parla proprio di queste tappe. Che tipo di spettacoli sono stati scelti e come sono stati scelti?
Allora, gli spettacoli sono stati scelti seguendo un principio legato alle tematiche, quindi abbiamo visto dei lavori che parlano di ambiente, che parlano di migrazioni, che parlano di casa, diritto alla casa, di persone anziane, che parlano di sanità mentale, di malattia mentale. E ancora sicuramente i conflitti, le guerre, e abbiamo scelto i temi in relazione a temi cari, come dicevo, alla classe di cultura e cittadinanza, quindi temi di discussione legati proprio alla responsabilità civile di ognuna e ognuno di noi e delle cittadine e dei cittadini che hanno partecipato, e li abbiamo scelti anche in base ai generi, in modo che il gruppo potesse incontrare forme e linguaggi dello spettacolo dal vivo molto diversi tra loro: monologo, genere comico, drammatico, un musical, l'esperienza al teatro alla Scala con l'opera lirica, e due spettacoli di teatro civile, uno nel contesto del Teatro della Cooperativa, l'altro nel contesto del Piccolo Teatro di Milano, spettacoli internazionali, abbiamo visto anche appunto uno spettacolo dei Family Floats, quindi Senza Parole, al Teatro Menotti, all'interno del festival presente indicativo del Piccolo Teatro di Milano abbiamo potuto vedere uno spettacolo dedicato a donne ucraine e bielorusse in scena, una regia di Marta Gornica, presentato all'interno di quel festival, un coro di donne che ha colpito molto anche il gruppo, e quindi abbiamo scelto in base a tematiche che fossero molto attuali e dall'altra parte a generi che potessero spaziare e far vedere forme diverse del teatro dal vivo.
Insomma, un lavoro che si è snodato per un periodo lungo, molto articolato, ma la mia domanda iniziale, come è andata? Adesso, diciamo più diabolicamente, la rivolgo di nuovo a Giulia Tollis per chiederle che tipo di reazioni avete ottenuto dal gruppo? Sono state variegate, differenti? Che cosa avete ricevuto in cambio, diciamo così, anche se è evidente, insomma, che un'attività del genere la si fa perché ci si crede?
Allora, sicuramente di tappa in tappa, di incontro in incontro e di confronto in confronto è cresciuta la consapevolezza del gruppo, è cresciuto l'interesse e abbiamo visto come anche la possibilità di discutere degli spettacoli e di scriverne diventi parte centrale dell'elaborazione e poi appunto di una vera e propria partecipazione rispetto alla proposta culturale che in questo caso la città di Milano ha offerto a questo gruppo. I teatri hanno giocato anche un ruolo fondamentale in questo senso, perché siamo riusciti ad avere delle collaborazioni proficue anche nell'incontro con le compagnie. Sicuramente c'è un aspetto importante che è legato alla possibilità di conoscere attraverso le storie raccontate a teatro la storia d'Italia e la storia di Milano, E quindi anche di confrontarsi con, in alcuni casi, questa città di arrivo e con, appunto con i suoi momenti, diciamo, nodali, no? della sua storia. Che cosa abbiamo raccolto? Abbiamo raccolto sicuramente un grande desiderio di partecipazione alla vita culturale e teatrale della città, e abbiamo raccolto anche delle difficoltà rispetto all'accessibilità che le proposte culturali, che il teatro a volte come dire, non riesce ancora magari del tutto ad aprire le porte a un pubblico che non sia, come abbiamo scritto, un pubblico non solo bianco. E quindi c'è, cioè, sicuramente c'è questo tema dell'accessibilità, che è dato anche da delle credenze rispetto al teatro, quindi il teatro come qualcosa di difficile, il teatro come qualcosa di intellettualmente magari inarrivabile, o anche di dedicato soltanto a chi ha le risorse per potersi affacciare alle sale dei nostri teatri. E sicuramente nel percorso abbiamo anche visto come il gruppo, a questo percorso ha richiesto un impegno al gruppo, no? Quindi di spettacolo in spettacolo abbiamo anche cercato di calibrare la proposta rispetto a anche le desiderata, e soprattutto alla possibilità che il gruppo potesse incontrare in maniera proprio attiva il teatro anche dietro le quinte.
Bene, e allora in realtà il libro parla da sé, ci sono recensioni, ci sono testimonianze, insomma fotografie di gruppo, appare evidentemente come un progetto che ha funzionato e che soprattutto abitua tutti noi a pensare al fatto che il pubblico del teatro, così come di altre proposte culturali in Italia, sarà sempre di più non solo bianco, diciamo così, per semplificare la definizione, così come voi riportate in diverse parti del libro. Il progetto sarà ripreso?
Allora, auspichiamo di continuare, sì, e ci piacerebbe anche, stiamo lavorando per questo, fare in modo che possa coinvolgere anche la fascia di persone adolescenti, quindi immaginando un percorso ad hoc per ragazze e ragazzi che possano partecipare all'attività teatrale, vedere spettacoli e entrare a far parte di questa comunità. E così come con il gruppo che si è formato, stiamo continuando a proporre delle uscite teatrali e appunto desideriamo che questo progetto in realtà si allarghi. L'idea del libro è nata anche dalla volontà di poter mostrare un esperimento, perché a tutti gli effetti è stato un esperimento, che possa in qualche modo ispirare altri progetti di questo tipo sul territorio nazionale.
Bene, noi lo speriamo davvero. Intanto suggeriamo, ascoltatrici e ascoltatori, questo libro edito da Franco Angeli, A teatro nessuno è straniero, un'esperienza di partecipazione culturale e di pratiche di cittadinanza attiva, a cura di Giulia Tollis, con tanti contributi interessanti, la prefazione di Claudio Longhi e Andrea Riccardi, e poi appunto i creatori anche di questo progetto che hanno collaborato per renderlo possibile. Grazie a Giulia Tollis, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi e buona serata.
A risentirci. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon, that's the door to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Love alone, if you feel like a room without a roof.
second this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably you, I'll be just fine. No offense to you, don't wish it die.
Seconda voce, seconda ospite del suggeritore Night Live in versione magazine, che quest'oggi abbiamo deciso di dedicare ad alcune pubblicazioni per noi importanti. In realtà questo è un felice ritorno perché è l'edizione 2025-2026 di In Giro per Festival, la guida nomade agli eventi culturali, ai festival in generale, non solo di teatro, ma ce ne sono moltissimi di teatro, anche perché chi firma anche quest'anno la guida di teatro si occupa da tanti anni, ovvero Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino, il tutto per Altra Economia, nell'ambito della collana di guide di turismo responsabile. Però per saperne di più di questa guida definitiva, The Ultimate Guide, direbbero i britannici, ai festival d'Italia, oltre 450 eventi culturali per chi ama pensieri, parole, suoni, visioni, paesaggi artistici, ma anche ambiente e persone. L'Italia come se fosse un grande palcoscenico. Dobbiamo andare in uno spazio che Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonso animano ormai da parecchi anni. Siamo a Nolo, North of Loreto, quartiere ormai diventato molto famoso, a Bolzano 29. So che c'è in corso una serata. Giulia Alonso, ci sei?
Buonasera Ira, buonasera a tutte e tutti.
Ciao.
Siamo qui in Bolzano 29 e abbiamo fatto un lancio di preview della quarta edizione della Guida ai Festival, come stavi raccontando.
E come potevo mancare? Eccomi qua, infatti, in forma telefonica. Un saluto.
Sempre bello averti con noi, grazie Ira.
Allora, mi fa molto piacere parlare della guida che, a giudicare dal peso, l'ho confrontata con le altre, è cresciuta.
È cresciuta e sono cresciuti anche i festival presenti all'interno, ce ne sono una ventina di più, sì.
Ah, vedi, io ho dato un'occhiata, lo ricordiamo, anzi ricordamelo tu qual è stato lo spirito con cui ormai quanti anni fa avete creato la guida?
Quattro anni fa è stata la prima edizione e quest'anno non avremmo mai pensato di arrivare alla quarta, e l'idea era, essendo in piena pandemia, di proporre una guida turistica per riscoprire il territorio di prossimità a partire dalla cultura che quei territori proponevano e organizzavano, quindi i festival culturali.
Mm. Allora, è suddivisa per regioni d'Italia, giusto?
È divisa per regioni, ci sono 100 schede che rappresentano le regioni italiane. Uh-huh. E poi ci sono dei percorsi tematici, 27 percorsi, quindi chi non è interessato a scoprire tramite le regioni può avventurarsi in base a quelle che sono i propri gusti, i propri interessi e le proprie possibilità nell'esplorazione. Quindi ad esempio ci sono i 10 festival per chi ama il grande rock, 10 festival per chi ama la musica lirica, 10 festival LGBTQI+, insomma c'è la possibilità veramente per ogni gusto di trovare il proprio festival preferito.
Mm. Infatti ci sono anche 10 festival per nerd.
Sì, esatto.
Perché?
Sono festival di fumetti, cosplayer, nuove tecnologie, internet e digitale. Mm. È molto interessante come questo fenomeno, quando noi l'abbiamo iniziato ad analizzare, i festival si potevano contare sulle dita di una mano, adesso i festival dedicati a questi settori sono veramente tantissimi, oltre i 10 che noi abbiamo selezionato.
E certo, e poi ci sono ovviamente anche festival che riguardano, lo dicevamo, palcoscenico in senso lato, quindi la storia, oppure per esempio ci sono i 10 festival nelle piccole isole che sono associati per esempio alla parte dedicata a Sardegna e Sicilia e che sono particolarmente interessanti. Molti di questi festival forse li scoprirete proprio grazie alla guida. Quanti ne avete lasciati fuori? Ve lo chiedo sempre ogni anno.
Sempre di più, perché siamo arrivati ad una mappatura di oltre 2200 festival e quindi quest'anno ne abbiamo dovuti lasciare fuori oltre 1600.
Mamma mia, ecco, perché ripeto, lo diciamo sempre, l'Italia credo sia il paese che ha più festival al mondo, anche rispetto a paesi molto più grandi, insomma, almeno questa più o meno era la notizia giunta anche di recente. E, che dire, la guida è un piacere da leggere, anche solo per scoprire tutto quello che c'è dentro, ci sono tante immagini, ci sono poi dei suggerimenti, lo ricordiamo ancora una volta, non soltanto il festival in sé, i suoi contenuti, i contatti, ma anche alcune indicazioni, giusto? Che non avete abbandonato.
Esattamente, ci sono alcuni grandi classici, però rispetto alle guide precedenti c'è stato un grande ricambio, perché delle 100 schede principali quest'anno abbiamo voluto dare un'attenzione particolare al tema dell'accessibilità e della sostenibilità, quindi su 100 schede 56 sono completamente nuove, non solo nella proposta culturale, quindi nel raccontare i festival, ma anche nei consigli di dove andare e di dove mangiare e dormire, perché appunto essendo proprio una guida turistica noi consigliamo anche dove poter mangiare e dove poter dormire quando si va al festival, perché ammettiamolo, anche noi che viviamo di cultura la prima domanda che facciamo quando arriviamo in un luogo è: che cosa si mangia stasera, cena? Quindi
forse soprattutto noi che ci occupiamo di cultura, perché essendo spesso in giro diventa un problema, insomma, abbastanza classico. Insomma, ci sono davvero tante cose, tante che magari conosciamo a seconda di dove abitiamo abitualmente, ma le scoperte appunto anche per noi del mestiere sono tante, proprio perché c'è un ricambio continuo. Dunque noi ci felicitiamo per questa quarta edizione di In Giro per Festival, la guida nomade degli eventi culturali di Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino, Altra Economia. Tra l'altro è in collaborazione con Trova Festival, che come sapete è un portale di cui avevamo parlato anche in passato, un altro dei progetti seguiti da Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino. E insomma noi vi auguriamo buona serata. Come sta procedendo?
Siamo arrivati a Maledetta Primavera, che è stato il gran finale, e con questo abbiamo chiuso il momento karaoke, che è forse il momento
più alto.
Sì. Esatto.
Va bene, non voglio sapere chi l'ha cantata Maledetta Primavera, vi lascio al vostro bliss a Bolzano 29, tra parentesi, se volete sapere cosa succede a Bolzano 29 fino a fine stagione, andate a cercarlo in rete, lo trovate facilissimamente, così scoprite anche cosa succede in questo spazio. Grazie Giulia Alonso, un saluto Oliviero Ponte di Pino. Ciao ciao.
Grazie Ira, buona serata.
A risentirci.
And the pep in your feet. I got some real questions to ask you now. Do you think we might change the world? One move at a time. Having you by my side makes it all worthwhile. While you wait for the world to change. While you wait for the world to change. While you wait for the world to change.
Siamo arrivati al terzo argomento del suggeritore Night Live di questa sera, ve lo ripetiamo come facciamo di tanto in tanto, la puntata magazine che è dedicata a conversazioni distese, spesso su pubblicazioni, rassegne, appuntamenti diciamo che hanno una durata maggiore di quelli che presentiamo in auditorium dal vivo. È il caso di un libro che in realtà ho scoperto da poco con la sua autrice, curatrice, essere ormai esaurito, ma io nutro la speranza che possa essere nuovamente stampato, magari in occasione della conclusione di una stagione, quella di quest'anno. Sto parlando di Stanze. Stanze è un'idea di cui abbiamo spesso parlato a Radio Popolare in vari spazi, Nata dalla collaborazione di due professioniste, Alberica Archinto e Rossella Tanzini, prodotta da Teatro Alca, questa associazione culturale. Dal 2021 Alberica Archinto ne è divenuta unica curatrice e che ha portato in spazi altri dal teatro, quasi sempre, spaziando dalle case private per le case museo e mille altri spazi di volta in volta selezionati anche in base al titolo, alle esigenze, all'atmosfera, alla sensibilità, spettacoli di artisti molto diversi provenienti da tante parti d'Italia con, ripeto, proposte di natura e anche di contenuto assai diverso tra loro, ma sempre di grande interesse. Il resto di che cos'è Stanze ce lo ha un po' raccontato Alberica stessa in questo libro, quello a cui facevo riferimento prima, in cui ci sono appunto gli spettacoli che sono andati in scena in questi anni. L'edizione 2025 di Stanze è ancora in corso e quindi avremo occasione di anticipare gli appuntamenti che ci saranno fino a fine stagione. E adesso finalmente do il benvenuto ad Alberica Archinto. Buonasera.
Buonasera Ira, buonasera a tutti gli telespettatori e gli ascoltatori.
I nostri ascoltatori, e stavo guardando tutte le piccole foto che compongono la copertina di Stanze ed effettivamente impressionante quanti spettacoli sono transitati da questa rassegna. Che nasce da quale intuizione, Alberica?
Guarda, l'idea era nata così, ci siamo domandate Rossella, Tanzini ed io come avvicinare pubblico che magari non segue le stagioni teatrali al teatro e così all'inizio abbiamo cominciato a proporre spettacoli di professionisti in appartamenti, cioè gli spettacoli che poi sarebbero potuti andare sui palcoscenici prima venivano da noi. E così è nata. All'inizio abbiamo proprio fatto le prime stagioni e le presentavamo solamente in case private.
Me lo ricordo, i padroni di casa poi preparavano anche una sorta di rinfresco, mi ricordo.
E questo era un modo per far conoscere artisti a persone che magari vedevano con diffidenza la scena contemporanea. Da questo primo passo siamo passati a proporre spettacoli ovunque, perché ci siamo resi conto che gli appartamenti non ci bastavano più, proprio come spazi, e avevamo bisogno di spazi più grandi. Ma soprattutto ci siamo inventate questa sorta di drammaturgia dello spazio, per cui per ogni spettacolo abbiamo cominciato a scegliere il luogo più adatto. Questo ci consentiva di eliminare scene e allestimenti complicati, ma di presentare in contesti diversi, ma scelti ad hoc. Per cui ancora oggi uno spettacolo possiamo farlo, possiamo presentarlo se troviamo il luogo più giusto per farlo. E così da allora adesso poi abbiamo fatto spettacoli veramente nei posti più strani, tranne che sui palcoscenici.
Ecco, sì, questa è l'unica vera, no, discriminante, non sul palcoscenico tradizionale. Io ricordo esperienze anche davvero memorabili, per carità, sia quando c'è stato il periodo delle case private, sia successivamente quando avete cominciato a sperimentare altri spazi. Ricordo una notte al Museo di Storia Naturale. Per esempio, oppure spazi, appunto, studi di artisti, di architetti, case museo, mi ricordo una volta forse anche una bocciofila.
Sì, ecco. La bocciofila, abbiamo fatto uno spettacolo su un tetto, abbiamo fatto uno spettacolo, l'ultimo in una cantina.
Sì.
Per cui l'idea è un po' sia perché è la caratteristica di Stanze, è un po' anche perché noi speriamo che poi gli spettacoli presentati in queste sorte di anteprima poi possano arrivare ai palcoscenici.
Sì, Certo.
Questo è il motivo per cui non lo facciamo per tante repliche. Gli spettacoli di solito hanno pochissime repliche, perché poi non vogliamo, come dire, bruciare il titolo, perché è sempre un successo quando poi uno spettacolo passato da stanza arriva su un palcoscenico milanese e non solo milanese.
La scelta degli spettacoli nel corso degli anni come è avvenuta? Cioè, sono proposte che arrivano ormai oppure li cercate? Insomma, in particolare Alberica Archinto si occupa di teatro e spettacolo dal vivo da sempre, quindi questo me lo sono sempre chiesta. La selezione come avviene?
Guarda, ormai molte compagnie, molti artisti ci propongono i loro studi, i loro pensieri, i loro progetti. Questa è una buona parte delle cose. E poi io stessa vado a cercarmeli, vado a parlare con degli artisti che mi piacciono e gli dico guarda che le stanze sono aperte per te, se hai un'idea vieni a raccontarcela, troviamo il modo di farlo. Un po' in tanti modi. E una terza cosa che ormai anche alcuni luoghi, cioè i responsabili di luoghi, si propongono come
ospitanti,
si propongono per ospitare stanze, sì, come luoghi dove si possono fare. Per cui non c'è una vera, non c'è una tipologia, ogni storia è un po' una storia.
Ci sono degli artisti ricorrenti, devo dire, ci sono artisti che ritornano, evidentemente sono molto affezionati a stanze, no? Non so, penso a Federica Fracassi, Valentina Picello, Arianna Scommegna.
Sì, i sacchi di sabbia da Pisa, ce ne sono tanti che tornano volentieri, che quando hanno un'idea poi vengono a proporcela perché gli pare un buon modo per cominciare una storia, per cominciare un percorso con un loro nuovo progetto.
Ecco, in tutte queste esperienze che si sono succedute, che sono così ben documentate con fotografie suggestive in questo libro che mi auguro, come tu avevi accennato, tu riesca a far ripubblicare al termine di questa stagione.
È proprio questa l'idea, sì.
In tutte queste esperienze, diciamo, che tipo di idea e di sensazione ti sei fatta? Perché come tu dicevi le intenzioni erano quelle di portare fuori dai teatri degli esperimenti, degli spettacoli, talvolta alcuni ancora in divenire o in forma di studio, altri no, insomma, che poi magari sono appunto approdati successivamente ai palcoscenici più tradizionalmente detti. In realtà la sensazione che si ha è di una grande ricchezza di progetti molto disparati, quindi diciamo una cosa che va un po' in controtendenza alla sensazione, no, che a volte viene espressa, no, di come dire, di un appiattimento delle idee, della sperimentazione. Non è così a stanze?
No, assolutamente no, no. Io ho proprio la sensazione che invece ci sia una grande voglia di sperimentarsi e una grande voglia di rimettersi in gioco, specialmente, ma non solo, specialmente da quegli artisti che magari per tutta la stagione calcano palcoscenici importanti, lavorano con grandi produzioni, ma che poi vogliono ancora sperimentarsi in piccole cose, con piccoli budget su delle idee. Questo è una cosa che ci fa molto piacere, peraltro.
Veniamo a quello che accadrà nelle prossime date di Stanze, edizione 2025. Due titoli sono già stati proposti, di uno abbiamo parlato proprio recentemente, è stata la versione di L'Agnese va a morire, tratto dal romanzo di Renata Viganò di Cinzia Spanò, con Cinzia Spanò e Federica Furlani, che è andata in scena nella Sala Consigliare di Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, lo scorso 1 aprile. Quali sono i prossimi appuntamenti?
I prossimi appuntamenti, dunque, il 20 maggio presentiamo in anteprima milanese una performance dei Motus che si chiamerà Demon, che è il loro lavoro, il loro prossimo lavoro, che diventerà poi, cioè, è una sorta di primo studio di quello che sarà il loro lavoro più grosso, che si chiama tratto da Frankenstein di Mary Shelley. E questo lo facciamo a base, in collaborazione con Base. Un'altra caratteristica di stanze è che spesso lavoriamo con altre realtà analoghe. Parlo di Olinda, con cui faremo per esempio a giugno l'exhibition della compagnia Cuocole Bosetti, una sorta di spettacolo itinerante che faremo al Museo del Novecento. Spettacolo che abbiamo già proposto l'anno scorso, ma che, visto che era per veramente poche persone e che ha riscosso molto interesse anche da parte delle scuole, rifacciamo ai primi di giugno in un'altra parte del Museo del Novecento, nella parte nuova, quella che hanno riallestito.
Appena riallestito.
Sì, ed è questo, lo facciamo, è una sorta di viaggio molto intimo e in cui l'attrice Roberta Bosetti racconta la sua relazione con alcuni quadri. E questo sarà al Museo del Novecento. Dopodiché Federica Fracassi presenterà in anteprima questo testo di Irene Petrazzani che si chiamerà Feito, Persuasione, ed è un lavoro che lei ha scoperto perché era stata invitata a leggere questo testo vincitore che aveva vinto un premio importante, un premio di drammaturgia, e allora lei si è un po' appassionata a questo testo e ecco, sono arrivate da me, mi hanno detto questo deve diventare uno spettacolo e ci siamo inventate di farlo in anteprima assoluta a giugno, il 16 giugno, e lì ci siamo, abbiamo pensato dove lo facciamo e mi è venuto in mente che lo studio di Velasco Vitali, che è un artista che io per esempio amo molto e che mi aveva dato la disponibilità ad ospitare una stanza, e lo faremo lì, nel suo studio, tra le sue progetti, opere, eccetera, ci sarà questo lavoro di Federica Fracassi tratto sul testo di Irene Petrazzani. Poi in luglio riportiamo per la terza volta I Sacchi di Sabbia, che è una compagnia di Pisa, sì, che presenteranno la loro versione divertente di solito del Pluto da Aristofane, e poi a settembre Arianna Scommegna mi ha proposto di presentare il primo studio di un lavoro che lei sta pensando, tratto dal Buio oltre la siepe di Harper Lee, dal romanzo di Harper Lee. E questi sono i prossimi lavori.
Insomma, avete capito, tutti i lavori di grande suggestione. E diamo adesso la notizia finale, cioè dove si scopre, cosa succede a stanze e come si prenota.
Allora, si scopre sul sito, che è sempre aggiornato. Poi da lì si può scriverci e prenotare, perché è sempre importante prenotare.
Viste le caratteristiche, a volte gli spazi non... Insomma, alcuni di questi sono grandi, alcuni sono spettacoli itineranti, sì, ma altri invece magari sono più piccoli e comunque le rappresentazioni sono in genere o rappresentazioni secche o comunque poche, per i motivi di cui dicevamo. Quindi se volete... Tra l'altro, vivere l'esperienza di vedere questi spettacoli in spazi come, non lo so, per esempio lo studio di Velasco Vitali, è chiaro che si tratta di un'esperienza unica e noi non possiamo che rallegrarci, insomma, che stanze vada avanti. Ormai questo è l'11° anno?
Dal 2012, però calcola che nel 2019
certo,
siamo sospendere come tutti.
Eh sì, per cui insomma, quindi in realtà è un po' di più, ma sicuramente più di un decennio, quindi lunga vita a stanze e speriamo di poter annunciare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che il libro che documenta tutto questo racconto esca di nuovo. Va bene, grazie ad Alberica Archinto.
grazie a voi.
A presto, buon lavoro.
Grazie,
a presto.
Arrivederci.
Ed eccoci al nostro ultimo, ma non ultimo, ospite in questa puntata del Suggeritore Night Live, la trasmissione del lunedì sera di Radio Popolare dedicata allo spettacolo dal vivo, questa volta in formato magazine. Allora, abbiamo parlato di un progetto per l'inclusione nel pubblico del teatro spettatori che abbiano storie di migrazione. Abbiamo parlato della nuova edizione di In Giro per Festival, che è completamente rinnovata e quindi ci rivela festival insospettabili scovati da Giulia Alonso e Oliviero Pontedipino. Abbiamo parlato con Alberica Archinto di Stanze, della sua lunga storia, di come proseguirà quest'anno e anche di un libro che la racconta. E adesso, da poco, è stata presentata un'edizione importante, speciale, non fosse altro perché è la 25esima di Primavera dei Teatri, il festival dei nuovi linguaggi della scena contemporanea, creato da quelli che erano, insomma, dei ragazzi, dei professionisti, giovani professionisti del teatro, molto affezionati alla loro città, Castrovillari, che sta in Calabria, e hanno creato uno dei più interessanti festival d'Italia. Loro sono Dario De Luca, Settimio Pisano e Saverio La Ruina, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buonasera.
Eccoci, buonasera Ira, eccoci qua.
Insomma, un quarto di secolo, sembra ieri.
Sembra veramente ieri, infatti, ecco, una bella riflessione a tutti quanti per dire che il tempo, insomma, è importante, forse bisogna cominciare a viverlo di più e a rincorrerlo di meno, no?
Guarda, qui a Milano non siamo bravissimi a fare questa cosa, devo dire proprio, come direi, Geist della città, non ci siamo tanto, però è una giusta riflessione, ci mancherebbe.
Certo.
Beh, però voi l'avete anche vissuto il tempo, avete, insomma, lanciato, scoperto, creato, riunito moltissime realtà.
Beh sì, questa è la soddisfazione, cioè infatti se guardiamo poi agli anni passati, a tanti gruppi che sono passati a scenerti da Primavera dei Teatri, ed è bello sentire tanti critici che ci dicono che poi la prima volta magari che li hanno conosciuti è stata a Castrovillari, addirittura appunto in questo anfratto della periferia italica.
Beh, insomma, non tanto periferia, insomma, una zona con una lunga storia evidentemente, ma forse un po' fuori, no? Quando avete cominciato, anzi sicuramente, dai circuiti classici, insomma, circuiti per esempio festivalieri del Sud Italia, non eravate sulle cartine in termini teatrali, giusto?
È giustissimo.
Ecco, mi racconti, perché non l'abbiamo mai fatto, non te l'ho mai chiesto, come nacque quella prima edizione?
Ma guarda, quella prima edizione nacque intanto da un desiderio, cioè il fatto che noi allora, soprattutto per vedere il teatro contemporaneo, eravamo costretti, anche i grandi maestri, eravamo costretti a partire da Castrovillari, magari andare a Parma, a Milano, ma anche a Roma, e questo significa ogni volta per un'ora e mezza, due di spettacolo, diciamo perdere, tra virgolette, due giornate, tre giornate di tempo, per cui a un certo punto ho detto, vabbè, invece che noi andare al discorso Maometto alla montagna, la montagna a Maometto, abbiamo detto che invertiamo un po' il percorso e almeno portiamo e vediamo in loco appunto tante di quelle compagnie che andiamo appunto in giro per l'Italia a vedere, e allo stesso tempo diamo anche l'opportunità ad una popolazione un po' fuori da quelle che erano la possibilità di fruizione del teatro contemporaneo, e quindi in qualche modo una popolazione di una dimensione da serie B, provare a dire ok, anche voi vedete dei debutti in prima nazionale senza spostarvi di 1000 chilometri. Quindi è nato così, ed è nato con un progetto che noi presentammo all'Ente Teatrale Italiano, che adesso ahimè non c'è più, ma allora furono molto lungimiranti e fu uno dei progetti, dei tre progetti che vinse quell'anno il concorso dell'ETI, gli altri erano addirittura come una rivista di Leo De Berardinis e I Sette a Tebe di Bacis a Torino, e poi c'era questa Primavera dei Teatri a Castrovillari, che poi man mano è diventato quello che appunto è adesso.
Beh, insomma, è un crocevia nel vero senso della parola, come dovrebbe essere, con tanto lavoro dietro, anche tanta fatica, insomma, non è stato semplice. Sì. Ma veniamo all'edizione di questa primavera, 2000, sì. Primavera dei teatri 2025. Intanto, non credo di averlo detto, si svolgerà dal 26 di maggio al 1 giugno 2025. Quali sono, per esempio, gli artisti che non sono mai venuti?
Allora, ecco, bene, quest'anno abbiamo per la prima volta, ecco, Rosario Palazzolo, per esempio, presenta Tiger Dead, e Rosario, devo dire che era attenzionato da tempo, poi considera che noi comunque presentiamo delle prime, per cui quando lui ci presentò uno spettacolo che ci piacque tempo anni addietro, comunque aveva fatto già il suo giro, per cui non era stato possibile, però è un autore che tenevamo appunto d'occhio da tempo e adesso ha questo spettacolo Tiger Dead, che tra l'altro è stato presentato adesso veramente veramente al volo, in una situazione soltanto, e che adesso appunto viene presentato a primavera, sabato 31 maggio. E altri, beh, ecco, anche Federica Rossellini, che presenterà Ive nei cani, anche lei è per la prima volta a Castrovillari. E ancora per la prima volta a Castrovillari ci sarà Rino Marino, questo è un altro autore di Trapani, appunto siciliano, molto interessante, che anche appunto tenevamo d'occhio da tempo, e già lo scorso anno pensavamo di fare questo, presentare in nazionale questo lavoro che poi lui non ha fatto in tempo a preparare. Il titolo è La Verma, e che lo presenteremo appunto venerdì 30 maggio in prima nazionale. E altri ecco, un altro gruppo che non abbiamo mai presentato per la prima volta è quello, diciamo, diretto, come si chiama, Cubo Teatro di Torino, diretto da Girolamo Lucani, e presentano Molly in anteprima nazionale con l'attrice Letizia Russo. Loro hanno presentato già uno studio, ma non ancora appunto in diciamo, non aveva ancora debuttato. Mm-hmm. Vedi, alla fine ce ne sono di anche quest'anno di autori nuovi, c'è anche per dire, poi pensando a quelli nuovi, ecco, anche Chicco Dossi, che è un giovane autore,
lo conosciamo, è stato
bene.
Qui tante volte, esatto. È bravo,
sì. Ecco, per esempio Chicco Dossi non è mai stato, porteranno qui Out of Blue, non è in prima nazionale, però ha fatto una sola uscita, quindi noi comunque
è stata la cooperativa, soltanto la cooperativa,
esatto, sì. Esatto, solo la cooperativa, per cui quando uno spettacolo comunque è stato poco visto, è un gruppo giovane e via dicendo, allora comunque proviamo in ogni caso a dargli questa opportunità, e loro presentano Out of the Blue. Quindi, come vedi, insomma, questi giovani, anche un'altra giovane autrice calabrese con una sua al femminile è Francesca Ritrovato, che comunque anche lei per la prima volta, tra l'altro, nonostante sia calabrese, ad essere a Primavera dei Teatri.
Ecco, voi avete sempre fatto, come dicevi, insomma, scouting di giovani artisti, ma anche residenze.
Sì, scouting di giovani artisti, infatti ci saranno anche altri giovani come Michele De Paolo e Marisa Grimaldo, una giovane compagnia, Margiomic, presentando Polmone, Doug McDillan, non in prima, ma anche questi, insomma, sono stati molto periferici, e appunto in tutto questo c'è una parte anche di residenze. Diciamo, l'anno scorso abbiamo fatto una prima parte di danza, che avevamo denominato prima, perché abbiamo avuto dei finanziamenti ad hoc, diciamo, che ci permettevano di fare un discorso più organico. Adesso facciamo due giornate dedicate alla danza, il 26 e il 27 maggio, che sono i primi due giorni, dove presenteremo appunto spettacoli di danza e anche tre residenze, una è di Francesco Marilungo, che presenta anche Suvorosa, con la quale ha vinto il premio Ubu come migliore spettacolo di danza, l'altra è Daniele Minarello, con un'altra residenza e con il suo spettacolo anche Nobodaddy, e poi c'è anche un'altra residenza, che è quella di allora, vediamo un attimo, Come si chiama lei?
Allora,
Muna Mussi, ecco.
Muna Mussi, sì.
Residenze, e c'è una residenza anche di teatro con Cecilia Foti, la questione dell'imbuto e di una situazione molto femminile, insomma, ambientata in un ospedale.
Allora, in realtà ci sono anche molte cose che scoprirete andando sul sito di Primavera dei Teatri, dove trovate anche, insomma, tutte le indicazioni per prenotare, raggiungere il festival e anche alcune indicazioni su come muovervi e soggiornare. Io non posso che ringraziare, insomma, Saverio La Ruina, salutare tutta Scena Verticale, insomma, e tutto il gruppo che lavora a Primavera dei Teatri da 25 anni. Come sempre, un saluto a Castrovillari.
Sira, e noi chiaramente salutiamo con grande calore Radio Popolare, che insomma è una grande radio.
Ormai siamo un po' parenti. Grazie davvero, grazie davvero a tutti voi e buon festival. A risentirci.
Grazie, a presto.
Ciao.
A sentirci.
Ciao, ciao. Suggeritore Night Live in questa versione magazine piena di ospiti un po' da tutta Italia, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima edizione. La prossima sarà quella di Pasqua, quindi ci sarà una puntata speciale e poi ci ritroviamo tutti in auditorium il 28 di aprile. Adesso ci sono le notizie della sera, un saluto da Ira Rubini.